Laudetur Jesus Christus.
I titoli della radio giornale della Radio Vaticana, notte tranquilla per il Papa al Gemelli, proseguono le terapie, messaggio di Francesco al Movimento per la Vita nel 50° della sua fondazione, una società giusta non si costruisce eliminando chi non ha voce. Per la pagina internazionale, nuove violenze in Siria, scontri con i lealisti dell'ex presidente Assad. Bentrovati all'ascolto da Michele Raviar. Dopo un'altra notte trascorsa tranquilla per il Papa, ricoverato dal 14 febbraio al Policlinico Gemelli, continuano le terapie prescritte. Ci aggiorna Antonella Palermo.
La sala stampa vaticana riferisce che il Papa prosegue le terapie al Policlinico, tra cui la fisioterapia motoria. Altre informazioni mediche saranno diffuse in serata. Si ricorda che Francesco ieri ha proseguito l'alternanza di ventilazione meccanica di notte e l'ossigenazione ad alti flussi di giorno con l'uso delle cannule nasali. La situazione appare stabile. In un quadro complesso la prognosi rimane riservata. Il rosario in piazza San Pietro, come sempre alle 21, sarà guidato stasera dal cardinal Michael Czerny, il quale domani, durante la messa in Vaticano per il giubileo del mondo del volontariato, leggerà l'omelia preparata da Francesco. L'Angelus dovrebbe essere diffuso come le scorse domeniche.
E dal Policlinico Gemelli il Papa ha inviato un messaggio letto in Basilica Vaticana dal cardinale Pietro Parolin al Movimento per la Vita. Francesco invita a scommettere sulle donne, sulle loro capacità di accoglienza, di generosità e di coraggio, perché il concepito rappresenta ogni uomo e donna che non conta. Ce ne parla Benedetta Capelli.
Tanti bambini, mamme aiutate dai centri di aiuto alla vita, famiglie che hanno accolto pur nelle difficoltà. Nella messa San Pietro, a conclusione del pellegrinaggio del movimento di aiuto alla vita, nato 50 anni fa dall'intuizione di Carlo Casini, il cardinale Parolin si fa voce del Papa leggendo il suo messaggio inviato dal Gemelli. Francesco sottolinea che il sì alla vita è un sì alla civiltà dell'amore, al rinnovamento della società, ad una progettualità diversa, che pone al centro la dignità della persona e privilegia chi è più debole.
Perché una società giusta non si costruisce eliminando i nascituri indesiderati, gli anziani non più autonomi o i malati incurabili.
In un mondo in cui i giovani sono più sensibili alla cura del creato, nota il Papa, si è diffusa invece la cultura dello scarto. Per questo è necessario l'impegno a servizio della vita, soprattutto quando è più fragile e vulnerabile, perché essa è sacra, creata da Dio per un destino grande e bello.
Il concepito rappresenta per eccellenza ogni uomo e donna che non conta, che non ha voce. Mettersi dalla sua parte significa farsi solidali con tutti gli scartati del mondo.
Infine l'invito a scommettere sulle donne, sulla loro capacità di accoglienza, di generosità e di coraggio. Il cardinale Parolin ha poi ricordato gli oltre 270.000 bambini aiutati a nascere e ha esortato a far sentire la vicinanza di Gesù, a non scoraggiarsi, perché colui che è la vita vi dà la vita e ve la dà in abbondanza.
Da questa mattina tanti volontari sono passati attraverso la Porta Santa della Basilica di San Pietro per il giubileo, appunto, del volontariato, che culminerà domani mattina, come abbiamo sentito, con la messa presieduta dal cardinale Czerny. Ricordiamo quindi alcune riflessioni dei pontefici, a partire da Giovanni Paolo II, sul volontariato, una scuola di vita che insegna il primato del dono, il servizio di Luca Collodi.
Solo se ama e si dona agli altri l'uomo si realizza pienamente, è il fulcro del messaggio di Papa Giovanni Paolo II in occasione dell'anno internazionale del volontariato proclamato nel 2001 dall'Assemblea Generale dell'ONU. Papa Benedetto, incontrando nel 2007 il mondo del volontariato durante il viaggio apostolico in Austria, sottolinea che l'impegnarsi a titolo volontaristico è la trasmissione dell'amore ricevuto. Papa Francesco si è soffermato più volte durante il pontificato sul valore del volontariato, in particolare durante l'incontro nel 2022 con i membri della FOCSIV. Osserva che essere volontari significa innanzitutto uscire per incontrare.
Il volontariato è una delle cose più belle, perché ognuno con la propria libertà sceglie di fare questo cammino, che è un cammino di uscita verso l'altro.
La pagina internazionale. Ora la Siria è ripiombata nel caos e nella violenza. Centinaia i civili uccisi dalle forze di sicurezza nel contesto degli scontri con i lealisti dell'ex presidente Assad. Migliaia le persone in fuga. I particolari da Paola Simonetti.
Freddati da colpi di arma da fuoco sparati a distanza ravvicinata, questo raccontano le ONG presenti in Siria del massacro operato dalle forze di sicurezza e gruppi alleati contro siriani alawiti, minoranza a cui appartiene anche l'ex presidente Assad. Attacchi mirati messi a segno a Latakia, Tartus e Hama, che hanno provocato nella tarda serata di ieri almeno 330 vittime, fra cui donne e bambini. Le uccisioni, secondo quanto riferito da fonti locali, sono avvenute nel contesto dei violenti scontri che da giorni vedono contrapposte le forze di sicurezza del nuovo presidente ad interim, al-Shara, e gruppi armati fedeli ad Assad, che il nuovo governo ha invitato ad arrendersi prima che sia troppo tardi. L'Osservatorio per i diritti umani, dal canto suo, denuncia un'operazione di vendetta collettiva. Decine di migliaia i civili alawiti in fuga verso il Libano, mentre l'Egitto, che si è detto profondamente preoccupato, ha chiesto la fine delle violenze e sottolineato la necessità di garantire stabilità al paese.
A Gaza, ora, dove l'esercito israeliano ha annunciato di aver condotto un attacco aereo sulla striscia, prendendo di mira un gruppo di persone che, secondo le autorità militari, stavano cercando di recuperare un drone che aveva sorvolato il territorio palestinese. Non è ancora chiaro se il raid abbia causato vittime o feriti. E in Bosnia e Erzegovina resta alta la tensione politica e istituzionale dopo la condanna per suoi appelli separatisti di Milorad Dodik, il presidente della Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina, una delle due entità in cui è suddiviso il paese, abitata in prevalenza da serbi bosniaci. Ascoltiamo il servizio di Gianmarco Murroni.
La missione dell'Unione Europea in Bosnia e Erzegovina ha annunciato un aumento temporaneo del numero dei militari dispiegati nel paese nel pieno della crisi aperta dalla condanna di Milorad Dodik. Nelle scorse ore si sono tenute delle consultazioni informali da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che si sono però risolte senza una posizione ufficiale. In particolare, i rappresentanti di Gran Bretagna, Grecia, Danimarca e Francia hanno sottolineato l'importanza di rispettare l'integrità territoriale e la sovranità della Bosnia e Erzegovina, mostrandosi contraria alle posizioni russe, che hanno ribadito le critiche all'alto rappresentante internazionale Christian Schmidt, incaricato di garantire il rispetto degli accordi di pace di Dayton del 1995, che misero fine alla guerra civile in territorio bosniaco. L'escalation di Dodik arriva dopo che lo scorso 26 febbraio l'alta corte di stato di Sarajevo lo ha condannato a un anno di carcere e a 6 anni di interdizione dai pubblici uffici per aver ignorato le decisioni dell'alto rappresentante.
In Ucraina ora Kiev sta valutando il ritiro dalla regione russa di Kursk, che è stata occupata in parte lo scorso agosto, perché ci sono 10.000 soldati ucraini a rischio di accerchiamento dopo che la Russia ha sfondato le principali linee di difesa e interrotto le catene di approvvigionamento. Lo scrive il Daily Telegraph citando alcuni militari ucraini al fronte. Un sergente conferma: vogliamo evitare perdite, la paura dell'accerchiamento è reale. Per la giornata internazionale della donna, che si celebra oggi 8 marzo, andiamo ad Abano Terme, dove si è conclusa la 4ª edizione di Donne fra le stelle, l'evento che celebra il ruolo della donna nella ricerca scientifica aerospaziale. Il convegno, iniziato ieri, ha visto la partecipazione di professioniste che hanno intrapreso una carriera scientifica astronautica o nel settore aerospaziale, provenienti dai principali istituti e centri di ricerca europei. Il servizio è di Marina Tomarro.
L'ambiente, le variazioni climatiche, l'ecologia spaziale, ma anche le costellazioni di satelliti, la legislazione spaziale, sono queste le tematiche della 4ª edizione di Donne fra le stelle. Nell'incontro è stato affrontato il tema di come la ricerca deve avere un'etica di comportamento che eviti di inquinare lo spazio, dove continuano ad essere lanciati moltissimi satelliti che, quando finiscono la loro missione, diventano spazzatura spaziale che finisce ad orbitare pericolosamente intorno alla Terra, come ci spiega Dante Fortunato, fondatore di Donne fra le stelle.
Quest'anno il tema principale della 4ª edizione di Donne fra le stelle è sull'ecologia, l'ecologia spaziale nello specifico, perché questa miriade di satelliti che ci vola sopra la testa è un problema serio che va affrontato a livello delle Nazioni Unite, perché sta diventando molto pericoloso sia a livello di inquinamento vero e proprio che di pericolosità.
È tutto per questa edizione, da Daniele Giorgi in regia e Michele Ragliari in studio e redazione. Grazie per averci seguito. L'informazione torna alle ore 15.